Carissimi, siamo qui per meditare sul Vangelo, terza domenica del tempo ordinario. Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e rinvendevano lode. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista». E a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. Ecco, carissimi, allora vorrei un attimo situare questo Vangelo e poi passeremo a un altro discorso. Dunque, qui Luca è l'unico greco fra gli evangelisti e c'è un prologo, ma ci sono due testi sovrapposti. Prima c'è un prologo e dedica il suo Vangelo a un cavaliere romano, l'egregio Teofilo, e dice che ha fatto ricerche accurate sui fatti accaduti. Quindi da questo ne possiamo evincere che il cristianesimo è una religione fondata su un avvenimento storico che ha spaccato la storia in due, prima di Cristo e dopo Cristo. Nessuno può mettere in dubbio la realtà storica di Gesù Cristo. Ed era urgente scrivere i fatti accaduti, perché quando scrive Luca si era già nell'80 dopo Cristo e i testimoni oculari stavano scomparendo, quelli che erano contemporanei di Gesù, ormai il tempo passava. E Luca stesso non aveva conosciuto personalmente Gesù, era amico di Paolo, che gli avrà anche narrato la sua conversione, chissà, e sicuramente Luca ha conosciuto Maria, perché abbiamo i Vangeli dell'infanzia e altri testimoni, perché qui dice che ha fatto ricerche accurate, e Gesù, Luca presenta Gesù come medico delle anime e dei corpi. Lui era medico, quindi è la sua categoria, e sempre in cammino con i discepoli, presenta Gesù sempre in cammino con i discepoli, come ogni rabbi aveva i discepoli, anche Giovanni Battista aveva i suoi discepoli, ma anche in cammino con i peccatori e con alcune donne, come nessun rabbi. Era assolutamente sconveniente. Un rabbino credo neanche oggi si mostra in pubblico a parlare con una donna, figuratevi allora. E quindi nel brano evangelico di questa domenica troviamo questi due testi del Vangelo di Luca, il prologo e l'inizio della predicazione a Nazareth, dove si vede Gesù che torna nella sinagoga del suo paese dopo aver predicato altrove. C'è proprio scritto nel Vangelo: egli percorreva i villaggi e insegnava nelle sinagoghe. Sappiamo che predicò in almeno 4 sinagoghe, ogni paese un po' importante aveva la sinagoga: Caffarna, Nazare, Gerusalemme, e questa volta va a quella del suo paese. E quindi mettiamoci un po' nei suoi panni, mettiamoci un po', caliamoci un po' nella situazione. Allora, era un sabato, che sarebbe l'equivalente della nostra domenica, e il culto si svolgeva così: dopo una lunga preghiera pronunciata da uno dei presenti, mentre i fedeli in piedi tenevano il volto rivolto verso Gerusalemme, dopo questa preghiera uno dell'assemblea poteva chiedere che gli venisse dato il rotolo della Sacra Scrittura e leggere un testo dai profeti. Quindi c'era, un po' come adesso, la prima lettura e la seconda lettura. Questo dai profeti era la seconda lettura, la prima riguardava la Torah, la legge, l'Antico Testamento. Gesù si fa dunque avanti. Pensate che umiltà, Gesù era uno dei presenti che chiedeva di poter leggere. Pensate l'umiltà di Gesù, la parola incarnata, chiede la parola. si fa avanti, chiede il rotolo, gli danno il rotolo del libro del profeta Isaia e legge un brano. Poi consegna il rotolo, si siede e fa una brevissima omelia. Chi leggeva la scrittura dei profeti poteva fare un breve commento e la si faceva da seduti. O Gesù si siede, tutti lo guardano fisso perché aveva letto questo brano. Lo Spirito del Signore su di me mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare lieto annunzio, eccetera. E l'omelia sarà l'omelia più corta della storia dell'umanità, fatta dal Verbo incarnato in persona, 7 parole in tutto. Oggi si è compiuta questa scrittura che avete ascoltato. Mamma mia. Subito lo guardavano anche interessati, chissà cosa dirà, ma adesso, cioè, si è autopresentato con un altissimo profilo, si è dichiarato l'inviato del Signore, non facendo mistero della sua consapevolezza messianica. Applica a se stesso quelle parole: il Signore, lo Spirito del Signore su di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato. Diremmo oggi, fa un'autocertificazione. Apriti cielo. Subito sembrava che il discorso piacesse. Poi iniziano le discussioni, ma chi è, ma che fa, ma non è il figlio del carpentiere? E questo lo vedremo domenica prossima, perché ci sarà il seguito di questo brano. Qui oggi il Vangelo si ferma si ferma dopo che Gesù ha finito di leggere, ma vedremo domenica prossima, ve lo accenno, che subito sembrava che il discorso piacesse, ma che fa, ma chi è, ma di lui conosciamo tutto, vedete la familiarità, è molto difficile vedere profezie in famiglia, in quelli che conosciamo, in quelli che ci circondano. E quindi Gesù sente crescere l'ostilità e riprende. Di certo mi citerete il proverbio: medico cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accade a Cafarno, fallo anche qui nella sua patria. Ma nessun profeta è bene accetto in patria. Sarà il tema del Vangelo di domenica prossima. Lo approfondirò domenica prossima. E a questo punto l'indignazione raggiunge il colmo e Gesù viene cacciato fuori. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Mi veniva da pensare, guardando attorno, l'irruzione del divino provoca sempre scompiglio nel mondo. Anche chi, che so, ricordiamo i veggenti, i bambini di Fatima, Bernadette, e qui la più straordinaria irruzione del divino è qui il figlio incarnato. Non lascia indenne nessuno l'irruzione del divino, neppure lui, neppure Dio stesso. Anzi, se ce n'è uno che è stato fatto fuori, è proprio lui. Ma ormai era troppo tardi, lui era già dentro al cuore degli uomini di buona volontà e quindi a niente è servito farlo fuori. Anzi, c'è un bel dichiarare che Dio è morto, ma lui sempre risorge. Sapete perché? Perché è l'unico che conosce la strada per uscire dal sepolcro. Questa è una frase che ha detto Chesterton. Io l'ho messa come finale con una domanda: dov'è la strada per uscire? Noi sappiamo l'entrata del sepolcro, tutti noi conosciamo solo l'entrata del sepolcro, ci entreremo tutti, ma nessuno ne esce. E quindi Chesterton diceva: il cristianesimo è stato dichiarato morto infinite volte, ma alla fine è sempre risorto, perché è fondato sulla fede in un Dio che conosce bene la strada per uscire dal sepolcro. Solo Dio conosce la strada per uscire dal sepolcro. Ecco, e quindi vediamo che come il Signore è entrato entrato in questa situazione e vorrei dire, qui vediamo che si è scatenata una tempesta, ha cominciato a scatenarsi la tempesta. Allora vorrei dirvi una cosa. Mai guardare la tempesta. Guardate che la tempesta non è mai scatenata da Dio, viene dall'altro, qualsiasi tipo di tempesta viene dall'altro. Perché? Perché vuole separarci da Dio, vuole metterci il dubbio su Dio. Chi è il ladro della fede? Il ladro della fede è il dubbio. Non lasciatevi rubare la fede, c'è un ladro. E vorrei venire a una tempesta molto recente che abbiamo vissuto tutti noi e stiamo vivendo adesso. Adesso vi do una notizia che vi sconvolgerà anche voi, prima ha sconvolto noi. Questa settimana il nostro caro Alessandro è morto. Mercoledì mi arriva la notizia, Alessandro è morto. Ho detto, ma non è possibile. Nel pieno vigore dell'età, a 47 anni, l'avevo sentito lunedì. Invece è possibile. Ecco, vorrei dare qualche parola per aiutare tutti noi, perché siamo tutti sconvolti. Siamo tutti sconvolti. Io tutti i sabati, ogni sabato, adesso ormai sono già parecchi anni, sentivo questa voce, mi chiamava per fare il collegamento. Oggi avete sentito che non c'era la sua voce e non la sentirete mai più. E la sua voce era gioiosa, allegra, scherzosa. Facevamo anche delle battute scherzose. Mi chiamava sempre un po' prima. Poi, una cosa di cui Alessandro non faceva mistero, lo diceva a me, ma lo diceva. Parlava anche in radio, apprezzava questo mio commento. Scherzando, un giorno mi fa: il sabato non è sabato se non ascolto Vilma. E una volta credo che ci fosse Mario che mi aveva fatto il collegamento. Alla fine suona quindi non c'era Alessandro. Alla fine suona il telefono. Dopo la trasmissione, suona il telefono: ciao Vilma, sono Alessandro. Ho detto: ah, brigante, oggi non c'eri, dov'eri? Ah, oggi ero in macchina, ti ho ascoltato. Oh, ma era entusiasta e non lo nascondeva, anzi, c'è stato persino un momento, una volta, un po' di tempo fa, che siccome lui tecnologicamente se ne intendeva, insomma, e io siccome il mio commento lo mettono un po' su vari siti, non lo prendono dal mio sito, lo mettono su altri siti. Io ero andata a finire su YouTube ed ero un po' scocciata. E invece lui mi ha detto: no, ma sarebbe interessante che fossi su YouTube il tuo commento, lo faccio io, so io come si fa. E questo manifestava questo apprezzamento. Adesso questo apprezzamento no, non ce l'ho più. Per me, lui non c'è più. La tempesta destabilizza, ma sapete qual è lo sbaglio che non dobbiamo fare? È credere che certe cose, certe prove vengano da Dio. Guardate che la morte non viene da Dio, non l'ha creata Dio. Se esisteva solo Dio, la morte non esisterebbe. La morte è entrata nel mondo a causa del peccato dell'uomo o dell'angelo, per invidia del maligno è entrata. Quindi in questi frangenti, non abbiamo le idee chiare, noi rischiamo di fare dei giudizi su Dio, ma perché ce l'ha preso? Ma Alessandro è morto di morte. Non l'ha preso nessuno, è la morte che l'ha fatto morire. Una volta avevo sentito qualcuno che diceva: com'è che si recupera l'innocenza? L'innocenza la si recupera quando si è finito di dubitare dell'innocenza di Dio. Ora, non dubitiamo certamente dell'innocenza di Dio, ma abbiamo questa domanda, lo riteniamo quasi responsabile di queste cose, mentre no, siamo in un regime di natura decaduta dove esiste la morte, esiste la malattia, esiste il maligno. Allora, per esprimermi un po' filosoficamente, ma in termini chiari, in filosofia si dice che c'è una causa prima che è Dio, ma poi ci sono le cause seconde. Le cause seconde fanno il loro corso nel mondo. La morte è una causa seconda, ma è una causa. Non interviene continuamente la causa prima. È una causa seconda che a volte viene addirittura non so come dire, da errori umani. Solo l'aborto è una morte, è mica una morte voluta da Dio, ci mancherebbe questo, è un crimine, no? Quindi dobbiamo saper valutare questi avvenimenti e non rimettere, non lasciamoci rubare la fede, non guardiamo la tempesta. Guardiamo all'orizzonte lontano, c'è una stella che brilla e lì vediamo la luce, mentre se guardiamo la tempesta siamo nelle tenebre, siamo nell'agitazione, siamo nel dubbio, siamo magari nell'accusa, perdiamo la pace e sembra che tutto attorno a noi crolli, che non possiamo più contare neanche sul Padre che è nostro che sta nei cieli. E allora, qui siamo nel regime della fede, non siamo nel regime della visione. Quindi dobbiamo credere che la bontà del Padre è sempre su di noi, anche nelle peggiori circostanze. Ma sapete perché noi non la vediamo? Perché nelle peggiori circostanze teniamo lo sguardo fisso sulla circostanza. Se noi teniamo fisso lo sguardo sul problema, affondiamo, quello ci risucchia. Dobbiamo stare al di sopra. In Dio c'è la soluzione a tutti i nostri problemi, ma se noi guardiamo solo al problema, non vediamo né la soluzione né Dio, siamo risucchiati. Il problema rischia di triturarci, di darci anche frammenti di disperazione, se non la disperazione totale, e abbiamo fatto il gioco del nemico. È così che il nemico cerca Il nemico queste situazioni le sfrutta a fondo, le sfrutta a fondo, dandoci il dubbio, ma se Dio, ma allora, ma perché? Allora, vi ho già detto l'altra volta, non chiediamoci mai perché, non lo sappiamo il perché. L'altra volta vi avevo detto, quando pregate, magari sono anni che pregate per una situazione che non cambia, continua anno dopo anno. E pregate. Allora la cosa più logica è di dire: ma perché non funziona la mia preghiera? Perché non vedo risultati? Non chiedetevi mai perché. Non lo sappiamo il perché. L'unica cosa che dovete fare è perseverare, essendo certi, certissimi, che il Signore l'ha già ascoltata, l'ha già esaudita questa preghiera, è in viaggio. Ma se voi dite: sono anni e anni e non ne vedo arrivare niente, allora è finito, non mi arriverà più niente, bloccate il viaggio della grazia, che sta arrivando, magari è dietro la porta. Quindi non chiedetevi perché, ma dite: Signore, sono certo di te, non ho il minimo dubbio che tu sei mio padre, che tu mi ami infinitamente, che tu mi stai venendo in aiuto anche in questa tempesta. Pensate, Lunedì, io ho sentito Alessandro l'ultima volta lunedì, mi aveva chiamato, durante la trasmissione dell'altra volta avevo detto, appunto, ci sono delle circostanze in cui bisogna camminare sulla tempesta, non solo sulle acque, ma bisogna camminare sulla tempesta, ma vi ribadisco questo, sulla tempesta bisogna camminare, non stare fermi, non stare lì a fissarla. Bisogna attraversarla come quando si fa il surf sull'onda. Se si fa il surf sull'onda ti porta da qualche parte, ma vuoi stare fermi? La difficoltà bisogna cavalcarla, non starci fermi sopra. La difficoltà è lì per portarci oltre. E avevo detto Alessandro, siccome già avevo detto questo concetto l'altra volta, avevo detto a volte bisogna camminare sulla tempesta, e siccome quel giorno lì non stavo tanto bene, ho detto, ah, ma allora era per te quel discorso? Sì, era proprio per me, era proprio per me. E l'avevo seguito anche quel giorno lì, avevo seguito perché io ero convinta che voi che siete al mixer, avete centinaia di pulsanti, dovete tenere d'occhio la linea, il suono, questo e quello, dico, figurati se possono seguire il discorso che uno fa dall'altra parte, no? E invece lui lo seguiva e mi ripeteva anche delle cose. E poi, per esempio, c'è stato un periodo dove avevo messo perché me l'aveva chiesto un ascoltatore, no? Siccome io sono appassionata di astrofisica, allora davo la pillola di astrofisica e poi avevo diradato. E un giorno Alessandro mi fa: Ma l'astronomia non la fai più? Perché ti interessa? Ah, oh, sì, sono appassionato io di astronomia. Era proprio molto attento e questo era proprio un apprezzamento che lui non mi lesinava, non nascondeva, lo diceva semplicemente con la semplicità che aveva lui. E quindi, per ritornare al tema della tempesta, non bisogna mai stare fermi sulla tempesta. Bisogna fare il surf o cavalcarla perché la tempesta ha un fine, quello di portarci oltre. Noi l'oltre non lo vediamo, ma noi dobbiamo guardare l'orizzonte lontano, la stella che brilla sulla nostra vita e che adesso è solo un po', come dire, ci sono un po' di nuvole davanti, ma c'è, la stella c'è, il Signore c'è. E quindi non lasciamoci rubare la fede, non lasciatevi rubare la fede. Adesso vorrei. Dunque, vi do una vitamina spirituale, poi vi dico un pensiero che ho. Un pensiero per Alessandro, apposta per lui, ho pensato apposta per Alessandro. La vitamina spirituale di Sant'Anselmo l'ho intitolata così: A cosa servono i sospiri? Stiamo sospirando in questa settimana. Quanti sospiri, non solo sospiri, anche gemiti, anche lacrime. Dice così Sant'Anselmo: Ti scongiuro, Signore, fa che non abbia a disperarmi sospirando a te. Ma respiri nella speranza. E io dico, vedendo la tempesta, che fa che non abbia a disperarmi vedendo la tempesta, ma sospiri a te. E qui sentite anche ironico. E se prima di saziarmi devo sospirare, almeno dopo i miei sospiri, dammi ciò che mi può saziare. Quindi, che dobbiamo sospirare è inevitabile, e che ci siano le tempeste è inevitabile, ma finiranno sia le tempeste che i sospiri, e il Signore ci darà quella luce, quella pace, quella grazia che sospiriamo. Ecco, allora, adesso oggi oltretutto è il giorno del funerale di Alessandro, alle 11 alla chiesa di Santa Maria Nascente ci sarà l'ultimo saluto, io partecipo così. Leggendo questo pensiero che io dedico a lui, ad Alessandro. Lasciasti questa terra per un altro giardino. Partisti in inverno, un triste mattino. Il fiore era pronto a venir trapiantato, il cuore proteso verso il cielo stellato. Ti colse il Signore e ti portò in paradiso per dare al tuo sguardo un eterno sorriso. Grazie, Alessandro, del bene operato, l'ascolto paziente, il sorriso donato. E a noi tuoi amici rimasti quaggiù, resta ora il ricordo e la tua preghiera lassù. Ciao Alessandro, arrivederci, speriamo presto. Ecco, allora vorrei concludere facendo veramente, dicendo tutta la mia vicinanza, la mia preghiera alla famiglia, alla moglie Susanna, alla figlia Martina, ai genitori, alla sorella e a Radio Matta, che ha perso veramente un preziosissimo collaboratore, una colonna di Radio Mater, vorrei che tutti sentiate la mia preghiera, la mia vicinanza, e sicuramente il Signore provvederà a, chiediamo anche a Alessandro che adesso lì si dia da fare per mandare uno che possa aiutare anche Radio Mater. Ecco carissimi, allora non lasciatevi risucchiare dalla tempesta. In questa settimana ci è piombata addosso una tempesta a tutti quanti, l'ho sentita tantissimo anch'io, e quindi sono solidale con voi e vi dico coraggio, le tempeste passano, ritornerà il sereno. Ecco carissimi, io ho concluso. Allora, se qualcuno vuole chiarimenti, domande, il numero è 338 7553847. Ciao a tutti da Vilma.